Carissimo, insieme a quello che è conforme alla sana dottrina, gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, saggi, saldi nella fede, nella carità e nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento santo, non siano maldicenti né schiave del vino, sappiano piuttosto insegnare il bene per formare le giovani nell'amore del marito e dei figli, ed essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti, perché la parola di Dio non venga screditata. Esorta ancora i più giovani a essere prudenti, offrendo te stesso come esempio di opere buone, integrità nella dottrina, dignità, linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avversario resti svergognato, non avendo nulla di male da dire contro di noi. È apparsa infatti la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio.
Crediamo, grazie a Dio.
La salvezza dei giusti viene dal Signore.
La salvezza dei giusti viene dal Signore.
Confida nel Signore e fai il bene, abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore.
La salvezza dei giusti viene dal Signore.
Il Signore conosce i giorni degli uomini integri, la loro eredità durerà per sempre. Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo e si compiace della sua via.
La salvezza dei giusti viene dal Signore.
Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa. I giusti avranno in eredità la terra e vi abiteranno per sempre. Osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Siamo nell'orto di Getsemani, no? È finita la preghiera di Gesù. Ieri abbiamo detto: Gesù invita i suoi, alzatevi, andiamo, colui che mi tradisce si avvicina. Mentre ancora parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti, dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salve Rabbi, e lo baciò. Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, messa mano a una spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Ma Gesù gli disse: rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù si rivolse anche alla folla di coloro che erano venuti e disse loro: siete usciti come contro un brigante con spade e bastoni per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono. Parola del Signore. Continuando questa meditazione del capitolo 26, che appunto è impostata sull'inizio di questo percorso della passione del Signore, questa mattina Matteo ci offre un altro spunto che vorrei così sottolineare usando alcune espressioni che Gesù usa. La prima espressione importante che va sottolineata e che interessa Matteo è proprio questa, quando appunto dice: ma come allora si adempirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? E poi anche sulla finale: ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Quindi, primo spunto, questa insistenza di Gesù sull'adempimento della scrittura. Poi ovviamente ci sono altri aspetti. Quegli aspetti che sono stati già anticipati durante la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi, no? Quando Gesù va a pregare, tristezza e angoscia, e i suoi dormono. E anche oggi la stessa cosa. Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono. E tutto questo da chi è stato innescato? Da uno dei dodici, Giuda, altra sottolineatura. Quindi vediamo un attimo di capire questa costruzione che Matteo ha fatto usando gli elementi che sono accaduti, però ha costruito questo testo ovviamente per dare un messaggio. Sappiamo che tutto il Vangelo di Matteo è imperniato su questa verità. Gesù è il compimento della scrittura. E qui Matteo ci ha dato proprio prova in tutti i passaggi del suo Vangelo, no? Oggi addirittura è Gesù stesso che afferma questo, dicendo appunto, ma come allora si adempirebbero le scritture secondo le quali deve avvenire così? Quindi Gesù si mostra come davvero colui che si dichiara, si proclama, colui che porta a compimento la scrittura. Ma perché è importante capire questo? Innanzitutto chiediamoci: Gesù oggi, in questo preciso momento suo, cita le scritture, ma in Gesù che cosa c'è? Qual è la scrittura che lo sta illuminando in questo momento? Cioè, qual è la scrittura di riferimento che Gesù ha in questo momento? E allora dobbiamo andare a capire bene quello che Gesù in questo momento vuole dire, no? E lo dice, lo lascia intendere nell'ultima espressione, quando appunto si rivolge alla folla: ogni giorno stavo seduto nel tempio a insegnare, non mi avete arrestato, ma questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Perciò, quando Gesù dice come si adempirebbero le scritture, cosa ha in mente? Adesso lo sappiamo, ha in mente tutta la letteratura profetica, cioè tutto il bagaglio della letteratura profetica che faceva parte ovviamente della tradizione dell'Antico Testamento. Ma in modo specifico Gesù, secondo Matteo ovviamente, ha in mente un preciso riferimento a un profeta ben preciso. Qual è questo profeta dal quale Gesù attinge appunto questo suo dire? È il profeta Isaia. Infatti, Matteo è tendenzialmente portato a rileggere tutti i passaggi di Gesù, però riferendosi al profeta Isaia. Quindi Isaia diventa il punto di riferimento. E precisamente oggi, in modo particolare, che Gesù viene arrestato addirittura con spade, con bastoni, no? Come se fosse un brigante, lui stesso lo dice, no? Siete usciti come contro un brigante. E qual è precisamente il testo di riferimento? Il testo di riferimento è quello in cui Isaia ci parla del servo di Yahweh, quel servo di Yahweh che è trattato duramente, addirittura l'hanno ridotto al fatto che neanche più il volto è riconoscibile. Usa i termini, gli hanno strappato la barba, gli hanno sputato addosso, cioè, ecco, il servo di Yahweh presentato da Isaia è il riferimento a cui Gesù oggi si rapporta. Sta succedendo quello che Isaia aveva detto. Si adempiono le scritture. Ma se si adempiono le scritture, c'è un altro passaggio. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che le scritture sono quelle che ci aiutano a capire che dentro alla storia c'è un preciso disegno di Dio. E adesso questo disegno di Dio si sta realizzando. Infatti, come si adempierebbero? Adempiere, che vuol dire appunto realizzarsi. E di nuovo, la seconda volta, perché si adempissero le scritture, ma non tanto le scritture intese come qualcosa che è scritto e detto, quindi come una specie di, non so, di cosa magica, no? È stato detto e si realizzerà. No, quando Gesù dice le scritture si devono adempiere, quindi questo avviene perché si adempiono le scritture, è un'affermazione per dire che il disegno di Dio, che è stato trasmesso dalle scritture, sta raggiungendo il suo compimento. Quindi nella storia si sta realizzando appieno il progetto di Dio. E si sta realizzando proprio attraverso il servo di Yahweh per Isaia. E il servo di Yahweh chi è adesso? È il figlio dell'uomo, è Gesù. Infatti, questo avviene, dirà Gesù stamattina, questo avviene perché si adempiono le scritture, dove il verbo adempiere vuol dire il compimento. Perciò è proprio qui, adesso, in questo momento, che il progetto di Dio arriva al suo compimento. Ma qual è il progetto di Dio? E in che senso è il compimento? Allora, il progetto di Dio ce lo spiega San Paolo, ce lo spiega in quella bellissima, in quel bellissimo passaggio della sua lettera, quando dice: perché dovete sapere che il mistero nascosto nei secoli non è stato rivelato alle generazioni precedenti, ma è stato rivelato a noi. Ma perché è stato rivelato a noi? Attraverso il Vangelo di Gesù Cristo. Allora, il mistero nascosto che cos'è? È questo progetto di Dio che ha percorso tutta l'umanità, tutta la storia dell'umanità. E qual è questo progetto di Dio? Noi chissà cosa si immagina quando si dice il progetto di Dio sul mondo, eccetera. Ma il progetto di Dio sul mondo è una cosa semplicissima. Il suo progetto era questo: io voglio farmi conoscere agli uomini. Questo è il progetto di Dio. Infatti, quando Paolo dice il progetto, il mistero di Dio nascosto nei secoli, cosa vuol dire? Vuol dire che gli uomini hanno sempre pensato a Dio, hanno sempre cercato il modo di arrivare a Dio, ma non l'hanno mai visto. Hanno sempre, creduto in questo Dio che non si è mai fatto conoscere. Sì, vabbè, uno potrebbe dire, si è fatto conoscere da Mosè, si è fatto conoscere da Abramo, ma quella conoscenza è una conoscenza comunque sempre indiretta. Allora, il disegno di Dio era quello di mostrare agli uomini la sua conoscenza direttamente, perché gli uomini lo vedessero e da allora non si sbagliassero più. Questo disegno di Dio è stato manifestato, dice Paolo, perché appunto in Cristo Gesù avviene il compimento, cioè Gesù infatti nell'ultima cena, secondo la versione di Giovanni, che cosa dice? Maestro, mostraci il Padre e questo ci basta, dice Filippo. E cosa risponde Gesù? Chi ha visto me ha visto il Padre. Il mistero nascosto nei secoli è stato manifestato. Quindi le scritture hanno raggiunto il compimento, perché la scrittura era quella parola che serviva a incoraggiare gli uomini a cercare il volto di Dio in attesa della sua rivelazione. Ecco perché Gesù si riferisce ai profeti. Perché i profeti hanno sempre alimentato l'attesa del giorno, il giorno della manifestazione di Dio, il giorno in cui finalmente il mistero di Dio poteva essere riconosciuto dagli uomini. Poi, chiaro, nella tradizione questa attesa è diventata l'attesa del Messia. Ma ovviamente oggi Gesù dice apertamente: adesso si sta realizzando il progetto di Dio. Se tu, attraverso questi fatti di oggi, dice Gesù, sta avvenendo il compimento delle scritture. E allora ecco questo passaggio importante. Gesù presentatoci ancora come il compimento della scrittura, ma ripeto, non quello che dice, avete visto, i profeti hanno detto una cosa giusta. Non è in questo senso il compimento della scrittura, è una cosa profonda, perché vuol dire che in Gesù si sta compiendo il disegno di Dio, si sta manifestando quel Dio che non si era mai manifestato. E Paolo, ancora più forte, dice: e avete notato? A chi si è manifestato il disegno di Dio? A chi si è manifestato questo mistero nascosto? E Paolo dice: neanche agli angeli si è manifestato a noi, perché noi abbiamo conosciuto Gesù il Cristo. Incredibile. Incredibile perché? Perché Paolo ti sta dicendo l'importanza di questa presenza di Gesù, no? Che appunto è il compimento della scrittura, intesa come il compimento del disegno di Dio, che è salvezza. Infatti, se l'uomo non conosce Dio, abbiamo imparato, non si può salvare. In Gesù tutto questo avviene. Però questo compimento della scrittura, quindi questo compimento del disegno di Dio, avviene in un contesto che agli uomini stride. Infatti, dove colloca Gesù questo suo dire? Adesso si devono adempiere le scritture. Dove lo colloca? Lo colloca in un momento in cui è circondato da una grande folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani perché venisse arrestato. Pensate un po'. E in questo contesto, che umanamente è sconvolgente, Gesù riesce a dire: adesso, in questo momento, incomincia il compimento della scrittura. Paradossale. Perché? Cosa succede? Ecco allora il secondo passaggio. Tutto è avvenuto qualche ora prima, mentre Gesù stava pregando nell'orto del Getsemani, no? E ovvio che lì sono state messe le basi per arrivare ad oggi. E la base qual è? Prima di tutto, cominciò a provare tristezza e angoscia. Poi disse loro ai suoi apostoli: l'anima mia è triste sino alla morte. Poi si rivolge anche al padre suo: padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Allora, il momento di Gesù è un momento veramente tragico. È il momento in cui quest'uomo si sente addosso tutto quello che è condanna, tutto quello che è ormai prospettiva di morte. lo sente questo, perché lo dice. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. La mia anima è triste sino alla morte. Provò tristezza e angoscia. Ma nonostante questo, Gesù ha dentro di sé una chiarezza. Cosa faccio io in questa situazione? Che nella preghiera era un sentire questo, perché aveva capito il progetto di Giuda, aveva capito il progetto dei sommi sacerdoti. Quindi ormai prevedeva che questo doveva essere la sua fine. Ma questo tormento che cosa produce in Gesù? E qui, oggi abbiamo visto, quel tormento si realizza. Una folla con spade e bastoni guidata da Giuda. E c'è una reazione dei suoi discepoli, i quali cosa fa? Cosa fanno? Uno di loro, messa mano alla spada, la estrasse per colpire il servo del sommo sacerdote. Allora, perché è messo qui questo episodio? Non è messo lì casualmente, eh? È messo lì proprio a confronto. Allora, questo discepolo di Gesù reagisce contro questa violenza ingiusta e reagisce in che modo? Secondo la logica umana. Allora, tu mi fai del male, te lo ricambio. Tu cerchi di uccidermi? No, ti uccido prima io. È questa logica che di per sé è logica secondo gli uomini. Arriva Gesù e dice: no, rimetti subito la spada nel fodero. Perché in questo momento non si risponde così. E come si risponde? Ecco, Gesù dice, si risponde in un altro modo. Si risponde sottomettendosi. Incredibile. Infatti, glielo dice chiaro, ma cosa credi? Che io non possa pregare il Padre mio che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Che significa? Cosa credi? Che se io volessi non potessi distruggere questa gente? Lo potrei fare. Potrebbero fuggire proprio per terrore che io posso suscitare, ma non lo faccio. Perché appunto si devono adempiere le scritture, cioè deve andare avanti il progetto di Dio. Quel progetto di Dio che Gesù ha in un certo senso richiesto nella preghiera. Però, Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Cosa fa Gesù in questo contesto? Quando si vede davanti questa gente con spade e bastoni e lui stesso dice: siete usciti come contro un brigante. Cosa sentirà dentro di sé Gesù? È paradossale, perché tristezza e angoscia, Gesù la prova nell'orto degli ulivi, non la prova qui. Perché cosa è successo in Gesù? È successa una cosa incredibile. Il fatto che Gesù si sia abbandonato al Padre, Padre, non come voglio io, aveva detto, ma come vuoi tu. E questo atto di consegna al Padre conferisce a Gesù una forza incredibile. La forza di, però, la forza di subire tutto quello che sta accadendo. Ma cos'è che sta accadendo alla fine? Perché Gesù subisce? Forse che appunto è un messaggio per dirci anche noi dobbiamo imparare a subire. No, questo è leggerezza questa, no? Cioè, perché Gesù subisce in questo contesto? Perché? Chi è che provoca tutto questo? Una folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Quindi, è quello che sta accadendo, che cos'è? È una battaglia che hanno innescato contro Gesù, ma perché? Perché Gesù sta presentando un volto di Dio che, in un certo senso, si scontra con quel Dio presentato dai sommi sacerdoti, dagli anziani del popolo. Quindi, di per sé, è una battaglia per Dio. Questa battaglia per Dio che mette in condizione Gesù di dire: allora, che cosa devo fare in questo contesto? Non devo difendere me stesso. Devo dare testimonianza del Padre mio, perché Lui è il vero Dio. A me è stato affidato questo, che io faccia conoscere il Padre mio. Perciò deve essere Lui che interviene, non io. Ecco dov'è l'arresa di Gesù, che non è un'arresa, è una consegna. Ma questo lo espone a una sofferenza indicibile, e lo vedremo strada facendo tutti i passaggi della passione. Ma ancora una volta Gesù stupisce, sempre perché si stanno per adempiere le scritture. Isaia cosa dice? Verrà condotto come agnello mansueto al macello. Ma l'importante è quella sottolineatura, come agnello mansueto. Cioè, ma perché è così mansueto Gesù? Perché si lascia fare? Non perché è il buonista di turno, Non perché è quello che dice, ma sì, in fin dei conti, se dobbiamo soffrire per gli altri va bene. Assolutamente no. È agnello mansueto nel senso che l'attenzione di Gesù non è più su se stesso, ma è sul stare attento a non tradire la volontà del Padre suo in un contesto che ti spinge a tradirla, perché ti spinge a difenderti. Allora, se tu lo fai, è come se dicessi che questa battaglia la sto facendo per me. Ecco perché dice: rimetti la spada nel fodero. Non stiamo combattendo per noi. Stiamo dando al mondo la certezza del volto di Dio. E allora, se questo è il passaggio che devo fare, lo faccio, perché so che poi Dio si manifesterà. Il mistero nascosto, che adesso io vi ho solo annunciato, si rivelerà e tutti lo potranno vedere. Anche qui, questa logica era già stata detta dai profeti, specialmente da Isaia. Tutte le volte che Isaia parla dell'intervento di Dio presso il suo popolo, passa sempre attraverso queste fasi, no? Dio si rende conto del peccato del suo popolo. Dio dà loro l'opportunità della purificazione, no? Cioè, li priva di quello che è stato per loro motivo di peccato. E per quelli lì è fatica, è sofferenza privarsi di ciò che comunque è stato per loro motivo di peccato. Perché il peccato ti avvince, ti prende, ti crea il senso della dipendenza. Dio no, Dio ti toglie tutto questo, ti sembra che ti venga a mancare tutto, ti sembra che tu soffri più di prima, ma se tu continui a credere che quest'opera è compiuta dal Signore, allora comincerai a godere la sua benedizione. Ritornerà in te la pace. Ecco, su questa base profetica, di nuovo Gesù realizza la scrittura. Perché? E perché attraverso la sua passione si prepara al grande avvenimento, la manifestazione completa di Dio, la sua risurrezione. Ecco allora che il testo ha uno spessore non da poco, molto forte. Però in tutto questo c'è quell'altro spunto. È come se Matteo ci dicesse: sapete cosa è successo? Che i suoi discepoli lo hanno abbandonato e fuggirono tutti, l'hanno lasciato solo. E Matteo dice: capite, quelli che erano vicinissimi a lui sono stati quelli che non l'hanno capito, sono stati quelli che hanno avuto paura, sono stati quelli che sono fuggiti. Perché? Perché ce lo dirà Luca quando negli Atti degli Apostoli ci descriverà il fatto che gli apostoli si erano chiusi dentro nel cenacolo, e dice Luca apertamente: per paura dei giudei, cioè perché avevano paura di fare la stessa fine. E allora abbandonarono Gesù. I discepoli non avevano ancora imparato a vivere per lui, vivevano ancora per se stessi. Lo stesso che abbiamo visto in Pietro, quando appunto si presenta dicendo: anche se tutti si scandalizzassero, io non mi scandalizzerò mai. Questa notte tu mi rinnegherai, perché tu non sei ancora capace di vivere per me, vivi ancora per te stesso. Ecco allora che adesso il testo acquista tutta la sua completezza, no? Siamo di fronte a un Gesù che davvero si pone come colui che si offre al Padre suo perché attraverso di lui gli uomini possano godere la bellezza del mistero nascosto, cioè possono godere della conoscenza piena di Dio. E per far questo Gesù si lascia prendere, si lascia tormentare, si lascia crocifiggere, secondo appunto quello che era il testo di Isaia, verrà condotto al macello come agnello mansueto. Perché? Perché attraverso questo passaggio doveva passare la rivelazione del mistero nascosto. Dio doveva rivelarsi al mondo intero e lo ha fatto. Lo ha fatto chiamando suo figlio a sedersi alla sua destra. È la glorificazione di colui che ha avuto la forza di consegnare tutto se stesso per la gloria del Padre suo. Ecco allora anche stamattina il testo che viene consegnato da Matteo alla comunità cristiana, un testo impegnativo, proprio perché ci vuole insegnare questo. Noi se vogliamo dare testimonianza, nel senso non della visibilità, perché oggi testimonianza di qua, testimonianza di là, testimonianza di su, testimonianza di giù, che alla fine vuol dire mettetevi in mostra, alla fine vuol dire così. Perché, è certo, perché la testimonianza non passa attraverso una visibilità che è applaudita. La testimonianza passa proprio attraverso questa strada, quella strada che presume il disprezzo degli uomini, che presume la non comprensione degli uomini. E proprio perché tu sei in mezzo alla non comprensione, al rifiuto degli uomini, tu continui a essere fedele a quel Vangelo che invece impronta la tua vita. Ed è in questo modo che tu dai testimonianza. Una visibilità che non fa specie, una visibilità che non fa successo, ma è quella testimonianza che davvero trasmette quel mistero che è nascosto nei secoli, ma che adesso è rivelato. Quel mistero che appunto è Cristo Gesù. Proprio perché lui, il Maestro, ha seguito questa strada. La testimonianza non passa mai attraverso l'applauso degli uomini, passa sempre attraverso il rifiuto degli uomini. E Gesù ce l'ha lasciato detto, trasmesso da Luca. Guai a voi quando gli uomini diranno bene di voi, e beati voi quando sarete odiati da tutti per causa mia. Ecco allora Gesù che ci dà questo esempio stamattina in un modo molto concreto, in un modo molto vitale, perché Gesù su questa convinzione ha consegnato la sua vita. Si è lasciato fare tutto perché è disprezzato dagli uomini, disprezzato da coloro che lo hanno condannato, disprezzato da quelli che avevano la presunzione di parlare di Dio, disprezzato insomma fino in fondo, più di così. Tuttavia, egli ha mantenuto salda la sua convinzione. Io devo ubbidire solo al Padre mio. E questo gli ha giovato di essere ormai il segno del mistero di Dio, l'adempimento della Scrittura. Ecco allora, chiediamo al Signore che Gesù, entrando in noi anche stamattina, ci porti davvero a capire sempre più l'importanza di questo modo di essere. Dobbiamo essere suoi discepoli, ma dobbiamo esserlo seguendo le sue orme, come ci insegnerà poi Pietro quando ha ricevuto lo Spirito Santo, ovviamente, no? Dobbiamo seguire le sue orme. E le sue orme sono proprio queste. Non cercare il consenso degli uomini. Tu devi solo cercare di essere fedele a quel Vangelo che ti dà la certezza di essere con Dio. Allora anche stamattina invochiamo proprio questo dono. Il dono di avere in noi sempre il discernimento, quel discernimento che ci fa capire dove sta il Vangelo di Gesù e dove sta invece il condizionamento degli uomini. Padre, se è possibile, togli da me questo calice, sentite la logica umana, ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Ecco il discernimento. Avere sempre con chiarezza il suo volere. E allora glielo chiediamo stamattina, chiedendo proprio il dono della sapienza, che che è il dono che ci aiuta ad avere sempre in noi questo discernimento. Lo diciamo con la preghiera numero 2.